Due giorni è il tempo che si è preso Trump per decidere se firmare o meno l'accordo con l'Iran. Vance conferma: siamo sulla buona strada, ma il presidente non è ancora pronto a dare il via libera. Intanto Israele intensifica i bombardamenti sul Libano per anticipare l'intesa tra Washington e Teheran. L'IDF torna a colpire Beirut e avanza a sud. Regioni in rivolta dopo l'invito europeo a usare i fondi di coesione per il caro energia. Non siamo un bancomat, la protesta dei territori. L'offerta del commissario Fitto è anche un assist al governo. Non possiamo spendere per la difesa e non per le bollette. Il messaggio ieri di Meloni, che tiene in bilico il prestito europeo per le armi. Scontro sui tempi della legge elettorale, la maggioranza punta a chiudere la partita entro l'estate. Dopo la discussione alla Camera, l'idea è quella di blindare con la fiducia il testo al Senato. Muro delle opposizioni, respinta la mediazione di La Russa. Oggi lo sciopero dei sindacati di base, attesi cortei in tutta Italia, misure contro il carovita, i bassi salari e la precarietà sono le richieste dei lavoratori. Al centro della protesta anche la guerra e lo stop ai rapporti politici e commerciali con Israele. 7.30, una buona giornata, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Mancherebbe dunque solo la firma di Donald Trump per mettere fine alla guerra con l'Iran. Un'intesa di massima ci sarebbe, dovrebbe prevedere una proroga di 60 giorni della tregua durante i quali lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Gli iraniani si impegnano a rimuovere le mine e gli americani ad allentare il blocco dei porti in maniera proporzionale alla ripresa del traffico commerciale. Gli Stati Uniti dovrebbero anche scongelare parte dei fondi iraniani bloccati all'estero. Resta invece tutto da definire il dossier nucleare. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo. Così ha dichiarato poche ore fa il vicepresidente americano J.D. Vance. Dubbi sull'intesa riguarderebbero anche Teheran. Sentiamo Nima Abaeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
Sembrerebbe che oltre che la firma di Trump manchi anche la firma di Mojtaba Khamenei, ovvero la guida suprema iraniana, e quindi la ragione della non firma di Trump è che sta aspettando di capire quali siano le esatte situazioni. Ieri sera Trump, nelle sue varie dichiarazioni, oltre a minacciare di colpire l'Oman, di istigare i paesi arabi a entrare nel patto di Abramo, ha ribadito il fatto che lui non vuole scongelare nessun fondo. E come dicevo anche in altri nostri colloqui, l'Iran è al momento l'attuale leadership politica iraniana ha come strumento per scardinare, per ottenere un negoziato vincente, la gestione dello stretto di Hormuz, e quindi qualora decidesse di aprirla dovrebbe quantomeno ottenere, se non la revoca delle sanzioni, appunto lo scongelamento perlomeno di quei 12 miliardi che sono in Qatar. È ragionevole, alla luce del fatto che appunto la revoca delle sanzioni è la linea rossa principale della Repubblica Islamica, perché la Repubblica Islamica è in una condizione economica pessima, una condizione economica poi peggiorata da questa guerra, e quindi deve in qualche maniera uscire da questa impasse.
Intanto Israele sta intensificando ulteriormente gli attacchi sul Libano, nonostante sia formalmente in vigore la tregua. Ieri è tornata a bombardare Beirut, nella periferia sud della capitale è stato colpito un edificio residenziale. L'IDF l'ha definito un attacco mirato contro un comandante di Hezbollah. Al momento però le autorità libanesi riferiscono di 3 morti, tra cui una donna e un bambino, e 15 feriti. Prosegue anche l'avanzata di terra delle truppe israeliane, oltre la cosiddetta linea gialla, con sfollamenti forzati e scontri a fuoco. Solo ieri sono state oltre 23 le vittime. Da Beirut la testimonianza di Giulia Cingolani, cooperante di Intersos.
Questo sfollamento che Israele sta continuando a creare, spostandosi sempre più verso nord, visto come un tentativo di cercare di conquistare anche questa parte di territorio, o comunque di fare completa piazza pulita, come dicono loro, di tutte le armi di Hezbollah, eppure colpendo appunto civili o case o abitazioni civili che non sono assolutamente affiliate con Hezbollah. Al momento nella linea gialla e poi piano piano sempre più verso il nord. Purtroppo c'è molta delusione sul silenzio internazionale di tutto ciò che sta sta accadendo al sud, che è veramente assurdo, no? Se si pensa ad un paese esterno che sta invadendo il confine e che entra sempre di più, sfollando le popolazioni sempre più verso il nord. Principalmente la grande ondata di sfollamento c'è stata già dal 2 marzo scorso. Quelli che si sono spostati adesso sono in maniera magari minore o erano comunque già persone che si erano già spostate verso il centro o il nord del Libano ed avevano provato a ritornare verso il sud, ma sapendo che potenzialmente avrebbero dovuto rispostarsi.
E Netanyahu ha annunciato anche di voler occupare il 70% del territorio di Gaza. Ieri bombe e droni hanno colpito Gaza City, almeno 10 le vittime, tra cui 4 minori e un anziano. Dal cosiddetto cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso oltre 900 palestinesi. Sugli obiettivi di Tel Aviv in Libano e a Gaza ascoltiamo Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
Israele sta cercando rapidamente di penetrare il più possibile in Libano, perché una tregua in Libano farebbe parte anche delle richieste americane, per cui Trump ha già detto a Israele che deve fermarsi. Israele cerca di fare quel che può in questo momento. Israele dice che potrebbe andare avanti anche nella striscia di Gaza intanto, dato che non arrivano soldi in queste famose casse del piano americano per ricostruire Gaza. Non c'è un progetto di nessun tipo per veramente lavorare sulla striscia, per cui Netanyahu dice intanto vado avanti e vediamo se possiamo in qualche modo stringere questa comunità, quello che rimane della comunità di palestinesi di Gaza, verso un angolo, costringendoli in qualche modo a lasciare il paese, eventualmente con, diciamo, pagamento in contanti per ricostruire una vita non si sa bene dove.
In Europa intanto Francia e Italia premono per applicare sanzioni contro il ministro israeliano di ultradestra Ben Gvir. Si tratterebbe del primo provvedimento di Bruxelles contro un esponente del governo Netanyahu, ma anche in questo caso un accordo tra i 27 Paesi membri non è affatto scontato. Il servizio da Bruxelles.
Si fa strada a Bruxelles la proposta congiunta di Roma e Parigi di sanzionare a livello europeo il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir come conseguenza diretta del trattamento riservato ai membri della flottiglia. Dopo l'annuncio della richiesta da parte del ministro Tajani, un primo confronto è arrivato ieri durante il Consiglio Affari Esteri informale a Cipro. La proposta è stata accolta dall'alta rappresentante UE Callas, ha annunciato lo stesso ministro italiano, precisando inoltre di aver trovato molto consenso tra gli altri stati membri nel voler punire un atto indegno nei confronti di persone che non avevano commesso alcun reato. Molto consenso, però, non sarà sufficiente quando si arriverà al tavolo delle decisioni formali fra poco più di 2 settimane, perché il Consiglio Affari Esteri del 15 giugno, quando dovrebbe arrivare la questione delle sanzioni a Ben Gvir, servirà l'unanimità tra tutti i 27 ministri. La Germania si è chiusa nel silenzio, la Repubblica Ceca ha spesso fatto muro e l'Ungheria, anche con il nuovo governo Magyar, è difficile che rivoluzioni la propria posizione filo-israeliana. Tajani promette comunque di convincere tutti i colleghi a fare un passo avanti. Nel frattempo sono state adottate ufficialmente le sanzioni contro i coloni israeliani estremisti. Questa prima lista comprende 4 entità e 3 individui che si sono macchiati di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, compresa l'integrità fisica e mentale, il diritto di proprietà e di vita privata, la libertà di religione e il diritto all'istruzione. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Un drone russo ha colpito nella notte un palazzo residenziale in Romania, nella città di Galati, provocando un incendio. Lo ha confermato il Ministero della Difesa di Bucarest, che ha parlato di grave escalation. Al momento non si hanno notizie di vittime. Il drone potrebbe essere stato colpito dalla contraerea ucraina e poi precipitato in Romania, poiché in quel momento Mosca stava sferrando un attacco contro la regione di Odessa, che si trova non lontano dalla città romena di confine Galati. Regioni in rivolta dopo l'invito europeo a usare i fondi di coesione per affrontare il caro energia. Non siamo un bancomat, la protesta che è arrivata dai territori. Ieri il vicepresidente della Commissione europea, Fitto, in una lettera ai 27 Stati membri, ha indicato nel Fondo europeo di sviluppo regionale, in quello di coesione e in quello per una transizione giusta, gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra, soprattutto nell'ambito energetico. Atlantico, una indicazione che sembra andare incontro in parte alle richieste italiane. Ieri Giorgia Meloni ha detto che il governo non può dire ai propri cittadini che i soldi ci sono per la difesa e non per le bollette. Il riferimento è al prestito europeo SAFE per rafforzare le capacità militari che il governo sembra ora intenzionato a non attivare. Sentiamo Luigi Ambrosio.
Meloni ieri mattina: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Crosetto ieri pomeriggio: non c'è nessuna lite nel governo, quello che scrivono i giornali non è vero. Tajani ieri sera: su SAFE chiederemo i soldi che servono solo per onorare i contratti esistenti. Mettendo insieme tutto si può provare a capire dove vogliono andare a parare. Questo non è un governo pacifista che vuole rinunciare al riarmo, ma non sa come spiegare agli italiani che i soldi per fare fronte alle conseguenze della crisi non ci sono, e allora farsi dare 15 miliardi in prestito per le armi diventa politicamente pericoloso. L'altra cosa che si capisce è il gioco che Roma sta facendo con Bruxelles: tirare la corda sul SAFE, prima dicendo no, poi dicendo sì ma solo un po', per raggiungere il vero obiettivo: potere sforare i vincoli di bilancio. La Commissione è rigida, non vuole concedere all'Italia quello che concede ad altri paesi che non hanno il debito pubblico italiano, ossia andare oltre il rapporto del 3% debito PIL. Oltre al debito, l'Italia ha un altro problema: il governo non ha una politica di investimenti paragonabile a quella di altri paesi, tipo la Spagna. Nessun piano di lungo periodo per le energie rinnovabili pulite, nessun piano di investimenti, persino sul nucleare, solo vaghe parole. E rimangono le energie fossili e le politiche di cortissimo respiro, come il taglio delle accise. A queste condizioni, ottenere un sì in Europa è quantomeno improbabile. Allora meglio buttarla in cacciara sul SAFE per fare pressioni su Bruxelles e per qualche voto in più.
La legge elettorale, scontro sui tempi tra maggioranza e opposizione. A destra si punta a chiudere la partita entro l'estate. Il testo arriverà alla Camera il prossimo 26 giugno. Dopo la discussione a Montecitorio, l'idea poi sarebbe quella di blindare il provvedimento con la fiducia al Senato per provare così a ottenere un ok definitivo ad agosto. E anche a questo scopo andrebbe letto il tentativo di mediazione di Ignazio La Russa che c'è stato con le opposizioni nei giorni scorsi. Martedì il Presidente del Senato ha proposto ai capigruppo di minoranza a Palazzo Madama di aprire un tavolo informale dove formulare delle proposte da far arrivare poi ai colleghi della Camera, proposta rifiutata dalle opposizioni che intanto hanno convocato tutta una serie di audizioni di costituzionalisti sul nuovo testo. Tra gli esperti chiamati c'è anche Gianluca Passarelli, docente di scienza politica alla Sapienza di Roma.
Questa destra che non riesce a capire che dovrebbe avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome e dire: noi vorremmo una riforma presidenziale. Ora, posto che la riforma presidenziale non avrebbero la forza di portarla avanti e dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia il popolo probabilmente non la sosterrebbe, fanno delle alchimie che sono dal punto di vista proprio tecnico, logico, politico e costituzionale sono dei mostri. Qui di sistemico non c'è nulla, non c'è nessuna logica. Io non posso dire aumento, diminuisco la soglia, tolgo le preferenze, metto le preferenze, cioè ciascun elemento va in una logica. Qui la logica non si vede, o meglio una logica quella di inserire surrettiziamente una forma di centralizzazione nelle mani del capo del governo. Questo sistema elettorale è una proposta non emendabile, non si può aggiustare, va semplicemente rigettata. Profili di incostituzionalità intanto perché va a fagocitare le prerogative del capo dello Stato, primo. Secondo, quelle del Parlamento, perché il Parlamento, tenendo conto delle indicazioni popolari del risultato elettorale evidentemente, ma è il Parlamento che è sovrano, poi anche il premio stesso, nella logica del premio, il premio non esiste in nessun paese al mondo.
Oggi lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base, cortei e manifestazioni sono previsti in tutta Italia. La protesta indetta da CUB, SGB, ADL, COBAS, SICOBAS, USI. Misure contro il carovita, i bassi salari, la precarietà e gli sfratti sono al centro dello sciopero, oltre alla protesta contro il tentativo di limitare il dissenso del pacchetto sicurezza. Centrale anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti, nello specifico il gruppo Ferrovie dello Stato e i mezzi locali, per il trasporto regionale fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Sentiamo Carlo Pallavicini di SICOBAS.
credo che le bollette o il pieno di benzina alla macchina per poter andare a lavorare lo facciamo tutti, e stiamo vedendo quali sono le conseguenze delle scelte tragiche e folli del governo Meloni, che ha deciso di seguire Trump e Netanyahu in una politica genocida nel Medio Oriente, caricato ovviamente poi nelle tasche di noi tutti con questo caro energia. Ma non solo, c'è anche una grande valenza politica in questo sciopero, perché diciamo è il primo sciopero che ufficialmente mette al centro della sua piattaforma anche il contrasto alla scellerata e liberticida sentenza della Commissione di Garanzia degli Scioperi, che circa un mese fa ha di fatto attaccato la legittimità degli scioperi nel solo settore della logistica. Guardate che strano, proprio quel settore in cui negli ultimi 15 anni sia noi come Sicobas ma anche altre sigle di base siamo riusciti a invertire la tendenza di calo dei salari raggiungendo cospicui aumenti per i lavoratori. Questa sentenza arriva dopo tantissimi fallimenti per via legislativa di reprimere e circoscrivere il diritto di sciopero. La Cassazione regolarmente ha cassato tutte le iniziative in questo senso sia dei governi di centrosinistra che del governo Meloni, e allora hanno provato un'altra strada. Noi ovviamente non ci stiamo, noi diciamo che lo sciopero è lo strumento con cui i lavoratori possono difendere i loro salari e la loro dignità e dare un futuro a loro e alle loro famiglie, e quindi rilanciamo con questo sciopero generale.
Infine il tempo per la giornata di oggi: dopo l'ondata di caldo, temperature in leggero ribasso, la giornata sarà in prevalenza soleggiata con occasionali temporali o brevi rovesci più probabili in Piemonte, Toscana e Lazio. 7:45 minuti è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Omar Cagnello. Le notizie tornano alle 8:30, a tutti una buona giornata.